Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri, seconda stagione. Bene, oramai sapete cosa vi ricordo, vi invitiamo a seguire il progetto attraverso il profilo Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri e introduciamo brevemente il tema dell'episodio di oggi, che è la scuola per marescialli d'alloggio aspiranti al grado di sottotenente. In vita tra il 1883 e il 1907. Questa è una questione ancora poco nota, ma ci pare utilissima a far comprendere alcuni aspetti di progressione sociale che hanno sempre rappresentato degli elementi di primo piano per l'arma dei carabinieri reali. Dunque, iniziamo. Per quello che è lo stato delle ricerche sul punto, almeno sino al 1880, il semplice carabiniere poteva avanzare nella carriera sino a raggiungere il grado di maresciallo d'alloggio e quindi aspirare alle spalline da ufficiale attraverso un fenomeno di selezione dall'alto, condotto dai superiori che individuavano nei militari una serie di requisiti. Un esempio molto chiaro è la vita di Chiaffredo Bergia, che abbiamo ricordato nell'episodio 20 del podcast. Allievo carabinieri il 16 febbraio 1861, carabinieri il 1 novembre successivo, vice brigadiere nell'agosto del 1867, dopo i suoi numerosi e meritati successi, il 1 dicembre 1871 fu nominato maresciallo d'alloggio. 6 anni dopo, nel 1877, fu promosso maresciallo d'alloggio maggiore, un grado apicale per i sottufficiali d'allora, e quindi poté transitare nella categoria di ufficiale nel 1880 come sottotenente. Dopo 3 anni venne tenente e terminò la carriera nel grado di capitano ottenuto il 17 dicembre 1891. Questo per dire che il Berger non fu promosso ufficiale per meriti speciali di servizio, ma fu ritenuto meritevole di avanzare al grado di sottotenente dal proprio comandante di legione come una normale progressione di carriera, accelerata solamente dai numerosi riconoscimenti che a lui erano stati tributati. Bene, cosa succede nel 1880? Con la legge del 19 luglio 1880 sul riordinamento dell'arma dei carabinieri reali furono introdotti alcuni miglioramenti di carriera. Il presidente del comitato dell'arma non era ancora comandante generale, la carica fu istituita qualche anno dopo. Il tenente generale Leonardo Roessard de Bellay, in carica dal 1878 al 1891, quindi un periodo di circa 13 anni piuttosto lungo, ne sottolineava i rilevanti vantaggi garantiti in particolare ai sottufficiali. In particolare, oltre a un soprassoldo differente a secondo del grado, se dopo 20 anni di servizio questi non avessero conseguito la nomina a sottotenente, comunque avrebbero potuto lasciare il servizio attivo con una pensione annua, che era una cosa assolutamente fuori dal comune per l'epoca. L'aspetto che qui interessa è quello della promozione ufficiale. In effetti, la legge prevedeva che le promozioni al grado di tenente fossero concesse ai sottotenenti dell'arma per metà dei posti vacanti. Dunque, si offrirono maggiori possibilità di carriera ai sottufficiali rispetto alla precedente legge di riferimento, cioè quella del 1853, che era la base del reclutamento nell'esercito. In base all'articolo 21 di quella legge del 1853, la nomina a luogotenente all'epoca avveniva scegliendo per un terzo dei posti disponibili i marescialli d'alloggio che erano diventati sottotenenti e per gli altri 2/3 i tenenti scelti tra gli ufficiali dell'esercito. Invece, con la legge del 1880, la promozione a tenente fu modificata, garantendo il 50% a ciascuna delle 2 fonti di reclutamento. Così i marescialli d'alloggio diventavano sottotenenti e i sottotenenti partecipavano al 50% dei posti disponibili alla promozione a tenente, mentre l'altro 50% era dedicato agli ufficiali, ai luogotenenti, tenenti dell'esercito che transitavano dalla fanteria, dalla cavalleria, dall'artiglieria e genio e nell'arma dei carabinieri reali. Dunque, a seguito della norma, si rese necessario avviare una formazione e questa fu lanciata con la circolare del 25 ottobre 1883 che aveva ad oggetto istruzione presso la legione allievi dei marescialli d'alloggio proposti per promozione a sottotenente nell'arma. Cosa era chiesto ai marescialli d'alloggio che volevano diventare sottotenenti? Oltre alla capacità nella scritturazione dei candidati, questi dovevano saper comandare gli esercizi di plotone e, se provenienti dall'arma a piedi, dovevano avere almeno attitudine all'equitazione. Nella circolare era specificato che non si poteva richiedere di meno per quanto riflette l'istruzione militare per un candidato ad ufficiale. L'esercizio minimo, cioè quello che potremmo definire oggi il minimo sindacale, tra virgolette, era legato all'esigenza, non senza ragione, che l'ufficiale dell'arma curi assai più del passato l'istruzione militare e dei relativi esercizi, offrendo così la possibilità ai sottufficiali che volevano diventare ufficiali di svolgere un certo periodo di tempo alla legione allievi. Questo periodo corrispondeva orientativamente a circa 4 mesi che il comando generale ritenne congruo per poter svolgere quelle istruzioni minime dedicate principalmente ad attività di carattere militare. E qui giova ricordare che si trattava di esercizi militari di equitazione. Si parlava del regolamento di disciplina, si doveva conoscere la nomenclatura e la conservazione delle armi e informazioni sul tiro, la manovra in ordine chiuso e sparso, il servizio di sicurezza in campagna, l'orientamento e la nomenclatura del terreno, la lettura delle carte topografiche, l'affardellamento e attendamento e tutte quelle altre materie che era necessario assolutamente conoscere per il grado al quale aspiravano, cioè a sottotenente. Al termine del corso gli aspiranti sarebbero stati ammessi all'esame finale da condurre presso il comando generale. Potevano essere ammessi non più di 12 allievi per corso ed era compito dei comandanti legione fare in modo che la scelta fosse ricaduta su possibilmente uno o non più di 2 per legione, in modo che i marescialli d'alloggio assenti per 4 mesi di corso non avrebbero potuto creare eccessive carenze nella conduzione dei servizi di carattere ordinario. Dunque era richiesto ai futuri ufficiali di poter assolvere almeno le attività minime di campagna, cioè di guerra, che erano previste per i carabinieri. Grazie all'esperienza condotta nel 1883, l'anno successivo fu istituito con circolare 9-5948 del 17 maggio 1884 un centro di formazione denominato Scuola per aspiranti al grado di sottotenente, in questo caso presso la caserma Cernaia, sede della Legione Allievi Carabinieri Reali, che all'epoca è ancora a Torino, sia pure per poco, e cioè sino alla metà di novembre del 1885, quindi un anno e qualche mese, quando poi fu trasferita definitivamente a Roma. Così la circolare motivava l'istituzione della scuola. La necessità di aver buoni quadri di sottufficiali è pur creata all'arma dalla larga parte che, più che in ogni altro corpo, è fatta dessi nell'avanzamento al grado d'ufficiale. Egli preme dunque che i sottufficiali dell'arma, distinte doti, quali la condotta esemplare sotto ogni rapporto, la fermezza, l'amore al servizio, il perfetto adempimento dei propri doveri, l'autorevolezza e la cura costante del benessere dei loro dipendenti uniscano l'istruzione necessaria per ben adempiere gli incarichi che sono loro affidati e per poter lodevolmente coprire il posto ufficiale al quale molti di essi sono annualmente chiamati. La mission, se vogliamo chiamarla così, della scuola consisteva nel allargare le cognizioni letterarie e scientifiche degli aspiranti ufficiali e dal loro mezzo di perfezionare l'istruzione militare e di impratichirsi nell'equitazione. Dalla scuola e quindi dall'esame finale dovevano passare obbligatoriamente tutti i sottufficiali che intendevano diventare sottotenenti, eccezione fatta per quelli che si fossero segnalati per speciali meriti di servizio e quindi per questi non era prevista la scuola. Per quanto riguarda la didattica e la prova finale, erano previsti di massimo 2 corsi l'anno della durata di 4 mesi, abbiamo già detto, e poi un esame finale davanti alla commissione composta da 4 ufficiali tra i quali il maggiore generale comandante in seconda dell'arma o poi successivamente un generale addetto. Gli esami sarebbero stati svolti suddividendo le materie in tre gruppi, e qui vogliamo ricordare: il primo gruppo era composto da regolamento di esercizi ed evoluzioni, l'applicazione al terreno delle evoluzioni regolamentari e l'equitazione. Il secondo gruppo era il lavoro scritto, la geometria, le nozioni di geografia, notizie storiche sui principali avvenimenti in Italia dopo il Trattato di Vienna, e il terzo gruppo era dedicato alla topografia, fortificazione e nozioni sulle armi sul tiro. Il componimento scritto, da quello che sembra, aveva una particolare importanza, visto che la funzione dell'ufficiale era quella di essere un punto di contatto con le altre realtà istituzionali di evidente peso e prestigio, come i procuratori del re, i prefetti del regno, i comandi militari, con i quali ovviamente non era possibile mostrare incertezze grammaticali o lessicali. Al termine delle valutazioni militari veniva poi trasmessa al comando generale la graduatoria in ordine di anzianità dei candidati, quindi questa commissione assumeva anche compiti di organismo di valutazione e avanzamento, non solo quello di valutazione del profitto. Se noi guardiamo le memorie storiche della Legione Allievi Carabinieri per l'anno 1883, per esempio, vediamo che sono promossi ufficiali tre marescialli d'alloggio. 84, quando poi il corso entra e la scuola entra a pieno regime, e ben 21 sottufficiali superarono le prove. Così, dalle memorie successive fino al 1891, si può delineare un quadro abbastanza chiaro del numero dei marescialli d'alloggio che furono poi promossi ufficiali anno per anno. In ogni caso va detto che il numero delle promozioni era fluttuante, quindi anche in relazione alle esigenze organiche del corpo ufficiali, raggiunte le quali poi vi era una piccola stasi in attesa della ripresa degli avanzamenti. Un successivo intervento è quello legato alla modifica dell'avanzamento nell'esercito italiano attraverso la legge 2 luglio 1896, durante il governo del generale Pellù, che quindi intervenne dopo 40 anni di applicazione abrogando la norma 1853, che era la legge generale sull'avanzamento nell'esercito. Dunque, tra le norme più importanti e le novità di questa legge vi erano in particolare per la prima volta i limiti di età per gli ufficiali dell'esercito, ma anche altre caratteristiche, quindi ottima condotta, cultura letteraria occorrente per le funzioni del grado, capacità di comandare un riparto di spettanza del grado che aspira, avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni per grado superiore. E quindi si parlava anche della nomina sottotenente, che era per l'arma dei carabinieri confermata e dedicata unicamente ai sottufficiali, insomma. Il regolamento di esecuzione emanato poi nel 1898 sottolineava che i marescialli d'alloggio dovevano avere una valutazione caratteristica del massimo livello per almeno 2 anni, oltre a quello per il quale era fatta la proposta di ammissione a questa scuola. Se noi ci spostiamo poi al 1907, che è l'ultimo anno di vita di questo istituto, dobbiamo sottolineare che la scelta è collegata a un'altra legge, la legge del 30 dicembre 1906, numero 647, con la quale fu istituita la Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri Reali a Roma, in quella che è l'attuale sede del Museo Storico dell'Arma. Quindi un nuovo istituto che andava a sostituire questo, con nuove caratteristiche, molto più articolato, molto più complesso. E quindi in conseguenza di ciò, quindi con le prime attività didattiche del 1907, furono soppressi i corsi presso la Legione Allievi, che nel frattempo, ricordiamo, era a Roma, e cessavano quindi le attività del primo centro di formazione di aspiranti ufficiali. Dunque, nei 24 anni, compresi tra il 1883 e il 1907, nacque e si sviluppò un certo percorso formativo dedicato ai marescialli d'alloggio, che così potevano aspirare all'avanzamento ufficiale dei carabinieri. E questo percorso era rivolto a valutare e migliorare le qualità generali della preparazione, cercando di mettere questi marescialli in grado di poter adempiere in maniera adeguata ai numerosi compiti che l'ufficiale, anche quello subalterno, dei carabinieri doveva assolvere. In questo modo il comando generale attribuiva importanza alla scelta di elementi con funzioni direttive anche selezionati dalla propria base. E questo costituisce un elemento decisamente non comune in questo periodo storico, soprattutto se osserviamo le altre forme di reclutamento utilizzate per le armi dell'esercito, dove le percentuali erano assolutamente molto più basse. Eccoci giunti alle conclusioni. Speriamo dunque di avervi interessato con un argomento che ci è piaciuto molto e sul quale speriamo di poter ritornare fra qualche tempo. Come approfondimento possiamo consigliare la lettura del volume di Flavio Carbone Gli ufficiali dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione 1883-1926, pubblicato da Rubbettino nel 2013 e tuttora disponibile nel catalogo online. Dunque siamo giunti alla fine dell'episodio, siamo ripartiti col podcast, stiamo cercando di inserire nuove iniziative e speriamo che quanto è stato fatto fino ad ora possa interessarvi. Seguiteci anche entrando a far parte della community presente nel canale Telegram. Ci aggiorniamo con altre piccole iniziative che ascolterete più che vedrete nelle prossime settimane. Grazie a tutti e a presto.